Quidagitis, peregrinatores.
Bentornati a tutti alla Liburna Temporale.
Finalmente eccoci qui insieme. Ora potrete ascoltare le nostre voci contemporaneamente, mentre ci andremo a confrontare su quello che è il reale argomento di questo podcast, le alternative di Cadorna.
Chiediamo già scusa agli ascoltatori, questa parte sarà un più fluida sul fatto, appunto, perché stiamo discutendo, sarà una parte di conversazione, però appunto sarà meno pulita nella fase di registrazione, anche perché a livello logistico è difficile coordinare due persone che stanno dall'altra parte dell'Italia, quindi siamo tanti chilometri ci separano, quindi cerchiamo con i nostri pochi mezzi di fare un prodotto comunque il più possibile pulito, ma
cerchiamo di far fronte alla nostra inopia in qualche modo.
Magari con il tempo riusciremo anche a limare questi problemi e a rendere il tutto più fluido e pulito. Chiusa questa parentesi, direi che possiamo incominciare.
Sì, direi di iniziare, perché sennò qua annoiamo tutti poi, tra l'altro. Allora, cosa dovremmo cercare di confrontare con la realtà? Cosa dovremmo cercare di proporre come nuovo per quanto riguarda appunto quelle che sarebbero potute essere le alternative di Cadorna? Bene, se avrete seguito tutto il podcast nella sua parte iniziale, vi sarete accorti che inizialmente abbiamo trattato proprio le zone da cui è partito l'attacco italiano e abbiamo spiegato anche perché questo attacco è partito sul fronte isontino. Ma dovremmo chiederci se in qualche modo ciò sarebbe potuto avvenire anche sul fronte trentino. Ora, secondo te, Gabriele, per esempio, si sarebbe potuto in qualche modo superare le difese austriache sul Trentino e quindi poi cercare una manovra diversa rispetto al piano originale dello Stato Maggiore italiano?
Ma difficile. Basti pensare comunque che analizziamo anche la spedizione congiunta tra Prussiani e Forze Asburgiche. La Straff Expedition, se la pronuncia è sempre quella corretta,
purtroppo no, non dovrebbe cambiare.
Ma magari ci poteva essere anche un iniziale sfondamento, però la riconquista sarebbe stata facile, secondo me, per le forze austriache. Anche dato dalla conformità del terreno, e comunque stiamo parlando di linee che sarebbero comunque difficili di base da sfondare, sarebbero state difficili da sfondare anche perché l'Austria se lo aspettava un attacco. Infatti basti vedere le difese trovate sul fronte isontino, cioè l'attacco è stato per gli austriaci una mezza sorpresa, infatti non erano completamente pronte le difese, però erano già ben strutturate, e quindi anche sul fronte trentino sarebbe stato difficile, anche perché appunto il terreno non è un terreno congeniale. Infatti loro hanno sfondato in una zona che appunto, come l'hanno conquistata gli italiani, l'hanno anche subito ripresa.
Quindi esattamente, ma dobbiamo anche considerare il fatto che, come hai detto bene, un attacco era atteso pure da quella zona del fronte. Tant'è vero che le difese di cui hai parlato non solo erano abbastanza importanti, non solo c'erano queste difese naturali, ma appunto erano di nuovissima generazione, erano all'avanguardia, potremmo dire, per il periodo. E poi dobbiamo anche considerare che, come hai detto tu raccontando le prime battaglie del Disonso, specialmente nel primo periodo l'Italia farà una fatica assurda per quanto riguarda il capire questa nuova tipologia di guerra che si andrà a combattere. L'Italia sarà scarsissima da un punto di vista delle artiglierie, anche delle strategie di offensiva. Si andrà ancora, come abbiamo detto e ridetto, con il cosiddetto attacco frontale, e quindi forse anche a livello logistico evidentemente sarebbe stato molto più complesso cercare di prendere il Trentino. E io aggiungerei un'altra cosa, che, vabbè, come abbiamo detto, sarebbe anche stato inutile, anzi meno utile da un punto di vista politico. Ma è pur vero che la possibilità di attaccare sul fronte orientale, parlando sempre del microclima Italia, ecco, si è avuta anche una grande botta positiva al morale, perché riuscendo a prendere quelle centinaia di chilometri iniziali fino ad arrivare alle Alpi, evidentemente io credo almeno che ci sia stata anche una forte componente psicologica che poi ha aiutato almeno nei primi tempi fino a quando effettivamente ci si è effettivamente bloccati. E poi anche, come hai detto tu, era impossibile cercare di sfondare sul Trentino per quanto riguarda le grandi vette, che sicuramente sono più importanti come altitudine, almeno penso, tu poi sei di quelle parti lì, quindi mi potrai dire meglio.
Sì, oltre a questo c'è da dire anche un'altra cosa. Cadorna con il piano sull'Isonzo puntava, ok, Lubiana, che era comunque una città importante all'interno dell'impero asburgico, ma lui pensava proprio di entrare nel cuore dell'Austria. Esatto. Ed effettivamente a livello di geografia fisica, mettiamo anche caso che fosse riuscito a sfondare le difese in Trentino, prendere Trento, avanzare fino a Bolzano, perché chi non ha mai visitato Trentino Alto Adige dovete immaginarlo come una grande vallata, quindi nel momento in cui sono state superate le alture che dividono il Trentino dal Veneto, sarebbe un gioco, è gioco facile marciare fino al Brennero, solo che appunto il Brennero, e quindi ci sarebbe un'altra difesa naturale per gli austriaci, che sono appunto la catena alpina a nord del Trentino, e che è anche l'attuale confine tra Italia e Austria, e lì sarebbe stato ancora più difficile superare.
Poi sarebbe forse anche sorta spontanea una domanda, arrivati al Brennero: ebbene, adesso dove andiamo? Dove andiamo ora che siamo arrivati fin qui? Perché effettivamente, sfondando a est, l'obiettivo era chiaro: addentrarsi nell'Austria e cercare di costringere il nemico a una resa. Perché appunto
c'è anche da dire, scusami se ti interrompo, c'è anche da dire che la via verso Vienna da Lubiana sarebbe stato molto più breve. Secondo me una manovra del genere in Trentino avrebbe avuto senso nel momento in cui tenevi impegnate le forze asburgiche a Oriente, quindi nel momento in cui prendeva con la presa di Lubiana, che nello scenario avrebbe anche liberato Trieste e quant'altro, avrebbe comunque messo tanto in difficoltà gli austriaci, che avrebbero concentrato di più le forze su quel settore e avrebbero lasciato sguarnito lì. Quindi mettiamo caso, riescono ad arrivare fino a Lubiana, quindi inizia anche una manovra, diciamo, a tenaglia dal Trentino. L'attacco avrebbe avuto senso, sì, in una situazione del genere. A inizio conflitto, così com'è, no. L'idea del fronte isontino non è tanto sbagliata. Ci dimentichiamo anche che come piano secondario c'era l'attacco dalla Carnia e dal Cadore per liberare Dobbiacco, che in austriaco è Toblach, e poi comunque entrare in Austria. Quindi l'obiettivo di entrare, sì, che poi quando diciamo entrare in Austria intendiamo il territorio effettivo dell'Austria di adesso, perché le altre zone erano un po' più facili da penetrare, per modo di dire. Però l'obiettivo era andare, vista la vicinanza, puntare alla capitale, puntare a Vienna, quindi...
Anche perché all'Austria-Ungheria del periodo poco probabilmente sarebbe interessato di essere attaccati da altre parti, se non appunto intorno a Vienna, che rimaneva l'unico centro pulsante di un sogno asburgico.
Ebbene... ma c'è da dire anche che appunto l'impero era in declino, come ho fatto, sì, come ho fatto notare. La vittoria di Caporetto ha dato respiro a un impero asburgico che a livello sociale, per via delle varie differenti nazioni al suo interno, nazionalità, popolazioni, entità, era in subbuglio.
Era ormai un castello di
carte. Una conquista anche di Lubiana, cioè la ripresa di Trieste, ma soprattutto andare a puntare a Lubiana significava spezzare anche a livello proprio geografico quello che era in mano della penisola balcanica, cioè spezzare appunto e lasciare un po' isolata la parte che era rimasta nella penisola balcanica dell'impero asburgico, che avrebbe avuto gioco facile di togliere di mezzo i capi di questi
capi locali, diciamo.
Sì, esatto, i capi locali, e avere un'entità propria a livello di stato, ecco.
Sì, diciamo che per dare un'idea di come fosse ormai disgregato di fatto l'impero asburgico, dobbiamo considerare che negli ultimi mesi di guerra, quando già inizieranno i primi trattati, diciamo così, informali tra le varie potenze, addirittura l'imperatore austriaco, Carlo, succeduto appunto a Francesco Giuseppe, che morì durante il corso della guerra, vide un'informale trattativa appunto tra l'Austria e proprio gli Stati Uniti, e in questa iniziale trattativa l'Austria propose per esempio di liberare tutte le popolazioni che erano sottomesse, ma gli Stati Uniti risposero, e lì già si vede in che condizioni stava versando la guerra, che no, ormai era troppo tardi, ormai l'Austria non avrebbe più concesso la libertà, ma sarebbero stati i popoli a prendersi la propria libertà. Quindi di fatto l'impero asburgico già in quel momento è arrivato alla sua fine, sta capitolando.
Anche perché bisogna anche inquadrare la faccenda, è l'unico impero al momento che racchiudeva, in quel momento racchiudeva tante identità tra di loro.
L'unico impero veramente multiculturale rimasto.
Oddio, c'è da dire.
C'era
che
la Russia anche, per esempio.
La Russia, sì.
Era molto più compatta.
Sì, cioè a livello appunto di stato era un po' più coesa, ma anche per il fatto che sì, prima vabbè il pugno duro zarista e poi comunque la rivoluzione russa ha dato quell'entusiasmo che comunque lo manteneva compatto, ma la rivoluzione russa al momento non ci riguarda. L'impero ottomano poi però era già qualcosa di più ristretto e...
Quindi... dobbiamo anche dire che pure l'impero romano l'impero ottomano farà la stessa fine dell'impero asburgico subito dopo la prima guerra mondiale. Tant'è vero che il vero motivo della caduta dell'impero ottomano poi sarà proprio che i vari capi locali, mettendosi d'accordo con le potenze occidentali, diciamo, si faranno fregare, visto come andrà a finire.
Sì, no, ma questo, quello che volevo far notare era il semplice fatto che la situazione era un po' più complicata all'interno dell'impero asburgico, tant'è che queste pressioni hanno avuto anche
un riscontro
sulla guerra, mentre l'impero ottomano, stiamo parlando comunque di un impero che già all'inizio della guerra era in forte decadenza, e lo ha dimostrato nella guerra italo-turca. Però comunque stiamo parlando di un impero che comunque, nonostante le diversità, era un po' più coeso, non ha dato questo riscontro anche a livello di guerra. Infatti alla fine la sconfitta ha portato dopo alla naturale dopo formazione degli stati per come li conosciamo, come la Turchia e tutti gli stati che si sono creati attorno ad essa in quella zona.
Sì, sicuramente era minore la differenza culturale presente all'interno dell'impero ottomano. Per esempio nell'impero ottomano possiamo ricordare Lawrence d'Arabia e il movimento nazionalista arabo che poi ne verrà fuori, mentre invece appunto in Austria-Ungheria abbiamo tantissime realtà diversissime che fanno parte proprio di ceppi culturali totalmente diversi, in particolar modo quello slavo e quello germanofono, che saranno questi a dare i maggiori problemi.
Oltre al fatto che l'Ungheria, per quanto fosse unito, non tuttora, se parli a loro degli Asburgo, non è che proprio sprizzino gioia da tutti i pori, o almeno quello che mi è successo a me nella mia breve esperienza ungherese, non mantengono un buon ricordo di ciò che è stato il dominio asburgico nella loro terra. Di conseguenza anche quello ha pesato, perché alla fine
loro...
era una grande fetta dell'impero.
Esatto, e proprio perché loro erano così importanti all'interno di questa unione, di fatto, loro si vedevano più come un dualismo. Avevano due parlamenti diversi, avevano soltanto il ministro degli esteri comune e di fatto l'imperatore. E si videro traditi più volte nel corso della storia dai loro fratelli austriaci. E proprio nell'occasione che citavo poco fa, cioè quella dei trattati iniziali con gli Stati Uniti, di fatto lì gli ungheresi si vedono traditi definitivamente, perché gli austriaci proporranno quindi di dare via il territorio che noi poi avremmo chiamato Jugoslavia, che era di fatto sotto l'influenza ungherese piuttosto che l'influenza austriaca. E quindi questo fu visto come uno smacco, appunto, da parte loro. Ma proseguiamo, perché ci stiamo dilungando molto su questa fase iniziale.
Sono cose interessanti, perché comunque sono
molto affascinante.
Sono cose che non vengono mai prese in considerazione quando si narrano questi pezzi di storia.
Esatto.
Tornando ai piani di Cadorna, ok, niente Trentino, il piano che avevo citato, l'attacco dalla Carnia e dal Cadore, puntando anche verso Dobbiacco, realizzabile SNI, perché allora, essendo parlando, visto che il territorio lo conosco molto bene, dalla Carnia era molto difficile. Basti pensare che attualmente l'unico passo per andare in Austria è il passo di Monte Croce Carnico. E lì, proprio sopra il passo, ci sono le trincee dove hanno combattuto. E credetemi, hanno combattuto, zona molto impervia, molto difficile. Il fatto è anche questo. Mettiamo il caso di un'ipotetica vittoria in quella zona. Il problema era far confluire le truppe. Cioè... ci saremmo trovati come nelle varie battaglie dell'Isonzo, che magari sì, conquistavano il posto, magari avevano anche l'accesso al passo, ma sarebbero stati ricacciati subito dopo, ma proprio perché siamo proprio sulle montagne, non hai un passaggio bello aperto come poteva essere appunto la zona dell'Isontino, del Goriziano, dove era, nonostante le varie alture, era molto più facile passare con un numero vasto di uomini, anche perché anche qui Alessandro mi può dare ragione. Noi abbiamo sempre parlato di monti.
Esatto, il più alto della zona del Goriziano. Esatto, è proprio il Sabotino, che se non sbaglio, non voglio dire una coccoleria, ma non ci arriva a 700 metri.
No, in teoria mi sembra sono 680, ma tutta la zona lì, anche il Monte Vodice, sono alture, ma non sono grosse montagne. Tuttavia, il loro fatto di essere più alte di una collina permetteva un'ottima difesa.
probabilmente anche, ora io non so effettivamente perché non sono mai stato sul posto, poi potrei confermare tu, ma le dipendenze immagino che fossero importanti, sebbene si
Beh,
trattasse di
basti
altezze non
se
rilevanti.
si vede anche perché le foto si trovano su internet. Basti pensare, io ho in mente sempre un'immagine, quella del Vodice, che proprio sì, è una salita ripida, ma per dire, il fatto è che proprio le pendici proprio finiscono lì, cioè sono sull'Isonzo. Nel momento in cui tu, quando hanno anche attaccato il Vodice, hanno superato il fiume, bam, è già il monte che iniziava a salire.
Sì,
Quindi,
è
cioè,
un
non,
continuo
devi,
saliscendere.
no, non è tanto il fatto della pendenza, il fatto è altura. Comunque, alla fine si tratta comunque di un terreno tipico da montagna, quindi duro, impervio, e poi appunto il fatto dell'altezza. Avevano creato, come anche sul Sabotino, delle fortezze
Naturali.
naturali. Hanno scavato, per quanto hanno avuto più vita facile lì rispetto che nella zona carsica, a preparare le difese e le trincee, e quindi è stato quello il principale ostacolo. Tutto qua.
Anche poi il ripetersi di queste alture, perché come hai detto tu, se ne superava una, ma ecco che subito ce n'era un'altra. E qui sta poi il genio difensivo austriaco, che a differenza dell'Italia, puntava a ripiegare proprio sull'altura precedente, considerando proprio che, ecco, ci hanno messo 2 anni a prendere questa zona, ce ne metteranno altri 2 per prendere la successiva, ecco. Invece no, l'Italia, appunto, con la strategia di Cadorna, che era quella del mai indietro, non ci si gira per niente perché sennò si è accusati di fallimento, di fatto non andavano mai a cercare la posizione più vantaggiosa da cui difendere. E questo sarà proprio il motivo, come ho spiegato parlando della Strafe Expedition, del perché effettivamente i tedeschi siano riusciti a sfondare così poderosamente lì.
Sì, oltre anche dobbiamo considerare che appunto il primo periodo le trincee italiane erano proprio pensate per, ma sì, tanto domani prendiamo altri 300 metri, 400 metri e
Ne
ci
faremo
sediamo
un'altra.
dentro la, o ce ne facciamo una nuova o ci sediamo direttamente dentro la trincea avversaria.
Esatto, era più un. O avanziamo noi o avanzano loro, quindi perché dovremmo mai fare una trincea fatta bene?
No, più che altro appunto il pensiero di Cadorna, lui si aspettava una, diciamo, una versione primitiva, datemi il termine, di Blitzkrieg, ma così non è stato. Gli austriaci da quel punto di vista lo sapevano già, mentre appunto Cadorna da quel punto, la sua visione era un po' più all'antica.
Sì, c'è anche da dire che però gli austriaci erano già in guerra da un anno, avevano già visto che effettivamente l'andazzo non era proprio quello di una Blitzkrieg. Insomma,
È
diciamo,
per
quello che tutto il
quello.
mondo chiama 14-18 per noi è un 15-18 alla fine, quindi siamo diversi pure lì, sotto questo punto di
Lì,
vista.
vedi, loro l'avevano imparato e secondo me c'è stata cecità anche da parte non solo di Cadorna, ma da tutti, diciamo, i pezzi grossi dell'esercito, perché alcuni sì, avevano visto com'era l'andamento sul fronte occidentale, soprattutto perché sì, c'era la guerra anche nel fronte orientale, ma il fronte occidentale, basti pensare a Verdun, che è l'emblema del fronte occidentale. Ecco, studiare già il primo anno di guerra doveva aiutare a non tanto a cambiare i piani, perché sulla carta effettivamente il fronte dell'Isonzo era quello più praticabile. Però un approccio diverso, ecco,
Sì, sicuramente.
quello.
Affrontarli in maniera diversa, perché alla fine, come abbiamo detto in questi primi minuti, il piano meglio di quello non poteva essere migliore, ecco. cioè non si poteva trovare un punto differente da cui partire, un punto differente in cui arrivare. Forse doveva essere diverso invece il modo in cui ci si è approcciati alla prima parte, almeno, dello scontro, ma anche in realtà alla successiva.
Basti pensare, il colpo di genio, perché la conquista del Sabotino è stato un iniziamo a scavare dalle trincee e continuiamo da queste trincee, continuiamo a scavare, a scavare, a scavare, fino a hanno ridotto, mi sembra, sotto i 50 metri la distanza
sì, tra trincee e trincea. Sono arrivati proprio faccia a faccia.
È quello che fa pensare, ok, l'hanno fatto lì sul Sabotino, perché non replicarlo sulle altre alture vicino a Gorizia? Non parlo ovviamente di Podgora e Oslavia, perché nel momento in cui è caduto il Sabotino
si porta dietro anche questo.
Sì, si era portato dietro anche le altre due.
Tu intendi evidentemente oltre di Sonso si sarebbe voluto fare.
Esatto, perché lì le cose erano ben diverse, perché come anche ho detto precedentemente, la presa del Vodice e del Monte Cucco non si è servito, ma è un sì ma no, perché c'era ancora il Monte Santo, il Monte San Gabriele da
San Michele, che erano...
E quindi sì, non comprendo, perché ok, come ho detto, il Vodice cade a piombo sull'Isonzo e quindi sarebbe stato difficile adottare la stessa strategia. Tuttavia c'era il Sabotino, era stato conquistato, le artiglierie erano rivolte verso quei monti, e quindi c'era la possibilità di fare una roba simile,
eppure,
una manovra simile.
Non voglio difendere sicuramente l'alto comando italiano dell'epoca, perché non è assolutamente mia intenzione,
anche perché non abbiamo le competenze,
ecco, non siamo militari, non siamo in grado di farlo, ecco, diciamo
le
così.
Nostre sono, però, le nostre sono solo libere riflessioni,
libere riflessioni che non abbiureremo mai, però ecco, volevo dire che nel corso appunto di questi studi preparatori per realizzare questo episodio avevo letto da qualche parte che effettivamente, come dici tu, le armate erano già pronte per guardare oltre di Sonso, ma fu proprio in quel momento che non si capisce bene come, non si capisce bene perché, lo Stato Maggiore italiano cambia idea. Le trincee fatte di fango vanno benissimo, si inizia a pensare no, dobbiamo stabilizzare questa posizione perché non vogliamo perderla. E forse qui è proprio un momento in cui c'è una forte ambiguità da parte dello Stato Maggiore italiano, perché forse la strategia che si era avuta precedentemente, che aveva portato la presa di Gorizia, come dici tu, poteva effettivamente far avanzare ulteriormente il fronte, ma dobbiamo chiederci, avrebbe avuto senso superare di Sonso in quel momento storico? Tu hai appena preso Gorizia, hai appena realizzato il primo obiettivo e punti subito già ad andare oltre. Ecco, da questo punto di vista io non credo che si sarebbe dovuto agire subito. Probabilmente però il non agire subito ha permesso agli austriaci, come dicevamo poc'anzi, di compattarsi sui monti successivi a Di Sonso, oltre Di Sonso. E quindi cosa si sarebbe dovuto fare secondo te?
No, allora, l'agire subito non inteso puntare subito alla conquista, ma era un agire subito per stabilizzare, oltre la... perché allora il problema che è anche venuto fuori durante la narrazione, nel momento in cui viene conquistato Gorizia, sì, il Sabotino aiutava la difesa, ma il Monte Santo era la spina nel fianco, perché aveva comunque il controllo su Gorizia e dintorni.
Anche perché il Sabotino più che una fortezza naturale, come l'abbiamo definita noi, era un avamposto, diciamo. Visto che da lì si poteva vedere benissimo tutta la piana di Gorizia, e quindi l'importanza strategica del Sabotino è: io controllo il Sabotino, quindi so come ci si muove nella piana di Gorizia. Per questo è importante per gli italiani prenderla, per evitare poi di essere visti appunto mentre si cerca di aggirare Gorizia.
Sì, e questo è anche perché stiamo parlando di quello che c'è sulla sponda destra dell'Isonzo.
Perché
nel momento, perché dovete immaginare che l'Isonzo lì fa un'ansa, no? Nel momento che hanno conquistato Gorizia, sono oltre l'Isonzo, però cioè, ci sono anche le altre alture che danno un pelino di problemi. No, il problema...
Non sapevano cosa c'era di qua, ma non sapevano ancora cosa aspettarsi al di là dell'Isonzo, e infatti si fermeranno anche lì per un motivo.
Ma più che altro, più che agire subito, puntare alla conquista delle vette, che era un obiettivo sacrosanto, non ce n'erano, perché Gorizia andava stabilizzata, per quanto poteva rimanere di Gorizia, perché ricordo anche che è stata bombardata, però era comunque un obiettivo lì della zona, perché alla fine era il centro logistico austriaco. Più che avanzare e subito tentare la conquista della vetta, era più, ok, approfittiamo del momentum, no? Erano, diciamo che stava girando dalla nostra, e più che altro tentare subito di ricreare quello che è stato fatto sul Sabotino direttamente subito dopo la conquista di Gorizia, ovvero stabilizzarsi sulle pendici dei citati monti e iniziare subito ad allestire queste trincee che dovevano continuare a muoversi come è successo precedentemente. Ci vorranno dei mesi, sì, certo. Tanti mesi, però questo secondo me avrebbe messo anche, e lì si apre un altro, cosa sarebbe successo se avessero fatto una manovra del genere, avrebbero messo in difficoltà ulteriore gli austriaci, perché un assalto così come è successo anche nella decima e nell'undicesima, alla fine sì, hanno conquistato il Vodice e poi il Cucco, però alla fine sì, mancavano gli altri monti che erano ben più importanti.
Probabilmente perché, anche appunto, la condizione a cui si era arrivati non ha permesso la lucidità, anche magari, o proprio la mancanza di un controllo sufficiente a poter chiedere uno sforzo del genere. Che io provo a immedesimarmi nei panni del soldato italiano che ha appena preso Gorizia, onestamente vedrei un po' difficile, ecco, per questo mi titubanza riguardo.
Secondo me l'entusiasmo aiuta, basti pensare l'effetto della respinta, penso che...
Della controffensiva sul Sabotino.
Sì, 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 sì. No, parlo della respinta della Strafex Expedition, cioè ha dato comunque... era un risultato che comunque aveva dato morale, perché effettivamente le prime 5 battaglie dell'Isonzo, possiamo per dirlo in maniera calcistica,
sì, l'abbiamo detto pareggio, più volte,
pareggio sì, X, sì. È l'unica cosa che si è registrata, gravissime perdite, e aggiungerei almeno dal lato italiano inutili. Perché alla fine tutti a dire è stato sanguinoso solo per le truppe italiane, alt, perché anche gli austriaci hanno avuto le loro perdite.
Lo abbiamo ribadito. Sì, abbiamo detto anche che in percentuale, se non ricordo male, le perdite austriache furono superiori rispetto a quelle italiane, considerando gli effettivi schierati e quelli appunto...
Sì, a livello percentuale sì, anche perché bisogna anche dire che Cadorna concentrò un sacco di truppe, sì. Tant'è che dopo la sesta battaglia, se non mi ricordo male, all'ottava o nona, voleva mantenere dei rapporti ben specifici tra truppe italiane e truppe austriache, tipo un rapporto di 3-1 a livello di soldati e 4-1 a livello di artiglierie,
che sentire
che
dire
erano,
da Cadorna,
era riuscito anche a ottenerlo, per l'amor di Dio, ed è anche in parte servito, però i risultati sono stati quelli che sono stati effettivamente. per citare, se non mi sbaglio, proprio l'ottava battaglia, sì, tipo c'erano a livello di perdite una differenza di 20.000 uomini, se non mi sbaglio, tra perdite italiane e perdite austriache, però appunto se è stato mantenuto quel rapporto di 3-1, comprendete sì che a livello percentuale anche per gli austriaci è stato un bagno di sangue.
Sicuramente, sicuramente, ma vorrei anche ricordare, per chiudere diciamo questa parentesi sulla condizione che si venne a verificare nel momento clou, cioè quello in cui si sarebbe forse potuto avanzare ancora di più dopo la sesta battaglia di Sonso, stiamo parlando, si viene a creare quella situazione di stallo che tu hai ben descritto nelle ultime 5 battaglie del Disonso, e poi Borojevic dirà qualcosa di importantissimo dopo l'undicesima battaglia. Dirà: noi austriaci non saremmo riusciti a supportare, anzi a sopportare, una possibile dodicesima battaglia di Sonso. E poi il colpo di genio: attacchiamo noi, quindi, anziché farci attaccare. E da lì Caporetto tutta questa faccenda. Quindi sì, cercando di proseguire
anche, scusami se ti interrompo, sì. Anche il piano di Caporetto è frutto anche della genialità prussiana, perché anche lì un attacco fatto solo da forze austriache, potevano farlo, avevano le truppe, ma non avrebbero avuto lo stesso effetto, anzi non avrebbero avuto la stessa spinta, perché comunque non potevano garantire i numeri che poi hanno garantito anche i prussiani.
Ma questo si è visto anche nella Strafe Expedition. Gli stessi austriaci vanno dai prussiani e dicono: noi vogliamo attaccare l'Italia. E i tedeschi dicono: sì, effettivamente è interessante, se riusciamo a sfondare in Trentino poi possiamo andare a prendere le metropoli più importanti e mettere l'Italia alle strette. E gli austriaci dicono: sì, però mi servirebbero una decina di divisioni. Quindi già si parla di numeri. E i tedeschi in quel punto diranno: sì, vi servono uomini, ma non una decina di divisioni, almeno una ventina. Quindi è chiaro che effettivamente gli austriaci erano proprio alle corde, non avevano gli effettivi, non avevano il manpower, come diremmo oggi, per riuscire a fronteggiare l'italianima, perché era semplicemente perché erano impegnati pure sul fronte orientale, in Russia. E lì si stavano prendendo di santa ragione, tra l'altro.
Sì, diciamo che l'undicesima battaglia è stato veramente uno spartiacque, nel senso, più che altro spartiacque, io l'ho definito spartiacque, più che altro ha posto un bivio, no? Perché entrambe, sia le forze italiane che la forza italiana che la forza austriaca, erano chiuse ormai, cioè erano stremati, però se avessero avuto il sentore che gli austriaci erano messi anche peggio, credo che uno sforzo
ulteriore.
Sai, la condizione mentale aiuta tantissimo, e lo hanno dimostrato nella sesta battaglia.
Ma forse, sai, l'errore più grande italiano forse non è stato tanto un errore tattico, ma forse è stato proprio un errore di gestione dei soldati. Io non so, secondo me rimango sempre all'idea che chiedere quello sforzicino ulteriore, che magari avrebbe potuto portare proprio alla fine del conflitto, sarebbe stato troppo. Perché c'era questo supporto.
No, scusami se ti interrompo, ma diciamo anche un'altra cosa. Il fatto che Cadorna...
Ecco, il trattamento che riservava ai suoi.
Quello, ok. Già se togliamo quello... Qualcosina si salvava di più.
Ma io credo che fosse proprio tutto il comparto di gestione dell'esercito. Avevo sentito a riguardo una lezione di Barbero, dove lui parlava proprio di come venissero tenute, per esempio, le conferenze stampa prima di una battaglia. Prima della battaglia classicamente si faceva appunto la conferenza stampa in cui si spiegava come si sarebbe dovuto andare, cosa si sarebbe dovuto fare, e soprattutto quello che noi, quando vediamo una battaglia, ci immaginiamo sempre il discorso del generale. Ebbene, c'era il discorso del generale, almeno ci sarebbe dovuto essere. Però, come raccontava appunto in questo aneddoto Barbero, il discorso era molto fuffa nel periodo di gestione Cadorna, era molto un andate a morire per la patria. Invece poi, quando c'è il cambio di capo di Stato Maggiore, le cose iniziano a cambiare. lì si parla di cose materiali, del perché si deve andare a combattere. Andate a combattere per salvare la vostra casa, per salvare gli italiani che stanno al di là del territorio preso dagli austriaci, per tenere salve le vostre mogli, i vostri figli. Quindi cambia proprio una vera e propria un modo di gestire l'esercito. Cosa che secondo me è stato il punto debole, effettivamente, del nostro personaggio storico preferito di oggi, però soltanto di oggi, cioè Cadorna.
Beh, qui si ritorna e ci si ricollega al fatto che ha una mentalità piuttosto antica, antiquata per l'epoca, perché alla fine quello che sia nelle tattiche, sia l'approccio con i soldati, era appunto, non era adeguato all'epoca. Basti pensare anche alle scuse dette dopo la sconfitta di Caporetto, colpa dei soldati. Sì, ma no, perché il suo trattamento anche ha logorato questi uomini che, come ho detto, hanno preferito anche spesso arrendersi al nemico pur di
salvare la pelle,
smettere, ma non solo per salvarsi, ma proprio non volevano più combattere, erano stufi e non ne potevano più.
Eh sì, per questo ti dico che secondo me quello sforzicino piccolissimo, anche ulteriore, si era proprio arrivati all'ultima goccia che riempiva il bicchiere. Secondo me una in più avrebbe fatto traboccare tutto, forse. Ma poi di fatto però, ecco, traboccò tutto lo stesso, almeno stava tutto per traboccare. E quindi il momento decisivo della guerra, quando lo mettiamo? Lo dobbiamo mettere quando se ne va via Cadorna? No, dai, non credo. Non possiamo essere così cattivi. Oppure sì?
Allora, intanto bisogna anche dire, analizzare, cosa poteva succedere se non ci fosse stata la sconfitta a Caporetto. Perché lì...
Se si fosse vinto a Caporetto, quindi... O se non fosse anche, proprio iniziata
anche,
la battaglia.
Ma non, se, non parlo di vittoria, anche perché abbiamo visto come sono andate tutte, gran parte delle battaglie sull'Isonzo.
Ecco, non si può parlare di un vincitore in ogni battaglia.
Perché anche nell'undicesima battaglia, sulla carta, sì, è stata una vittoria, ma solo tattica. Non è...
Sicuramente.
Ovvio, si è ottenuto più battaglie precedenti. Ovvio, perché finalmente si intravedeva l'idea di riuscire a sfondare sull'altipiano della Bainsizza, però il Monte Santo non era stato conquistato, c'erano altri problemi sulla linea difensiva, sul Carso erano stati ributtati tutti indietro alle posizioni di partenza, parlo sempre dell'esercito italiano. E quindi io dico, non dico che doveva vincere l'Italia, nella mia ipotesi vince l'Italia, semplicemente l'ennesima battaglia senza risultati concreti, solo tante perdite. Ecco, una battaglia del genere, con un esito del genere, cosa avrebbe comportato a livello sociale all'interno, per dire, dell'impero asburgico? Perché stavano per raggiungere il punto di non ritorno,
che poi è stato
raggiunto pochi mesi più tardi, prima della battaglia del solstizio.
Esatto, proprio io appunto ho un'idea chiara a riguardo, ho immaginato che ce l'hai pure tu, cioè se Caporetto di fatto non si fosse concluso in una decisiva vittoria, anzi in una terribile vittoria da parte degli austriaci, forse si sarebbe verificato quel che aveva detto Borojevich, cioè quell'ultima goccia che fa traboccare il vaso asburgico. E quindi magari se magari fosse potuta essere una dodicesima battaglia di Isonzo, allora in quel caso questa sarebbe potuta essere decisiva per davvero.
Sì, io più che altro mi sono fatto un'idea, più che altro in base agli esiti. nel senso, un esito come quello che ho ipotizzato io, ovvero il solito massacro senza guadagni né perdite a livello territoriale, avrebbe inficiato tantissimo a livello per gli Asburgo, per tutto l'impero, però avrebbe avuto anche delle conseguenze anche a livello italiano, perché anche noi eravamo messi male, perché anche il governo non era il massimo della stabilità, come detto, ecco, le truppe non ne potevano più. In però caso, ecco, invece di una vittoria italiana, lì le cose si sarebbero, cioè nella mia idea è, le conseguenze sarebbero state identiche per l'Austria, come nel caso che ho esposto poco fa.
Nel caso di stallo, diciamo.
Sì, esatto. Però a livello italiano credo che avrebbe dato una scossa.
Ma io sono d'accordo sicuramente con te per quanto concerne il secondo scenario, perché è palese. Ma io credo che anche nella situazione di stallo gli italiani ne avrebbero sicuramente beneficiato molto, ma molto più rispetto agli Asburgo. Perché, almeno nel mio modo di vedere, un quadro generale tutto l'impiego italiano in questa guerra, di fatto gli austriaci hanno attaccato solo una volta, hanno attaccato solo nel corso della Strafe Expedition, e averli ricacciati indietro ha generato un grandissimo morale negli italiani. Ebbene, nel momento in cui gli austriaci attaccano anche a Caporetto e vengono respinti, non certo mandati lontano come nel corso della Strafe Expedition, della battaglia degli Altipiani, ma anche in quel caso, secondo me, si sarebbe vista una sorta di invincibilità, almeno in situazioni difensive, da parte dell'esercito italiano, almeno si sarebbero potuti autoconvincere di ciò. E poi, appunto, vabbè, come abbiamo detto ormai troppo, fin troppo, vi stiamo riempiendo di questo discorso, gli austriaci erano stanchissimi, gli austriaci non ce la facevano più. Tant'è vero che quando loro arriveranno, dopo Caporetto, fino al Piave, alcuni si sono chiesti, ma perché non hanno proseguito oltre? Non hanno proseguito oltre semplicemente perché gli italiani lì furono, puta caso, veramente ben organizzati, stranamente, e riuscirono a consolidare bene la linea. Gli austriaci lì non sarebbero proprio riusciti nemmeno a guadare, probabilmente, il Piave. E questo per tanti motivi. Intanto perché, chiaramente, c'era un lungo tragitto percorso da Caporetto fino al Piave, e poi proprio per la stanchezza ormai dell'esercito. Tant'è vero che quando gli italiani si riprendono, quindi risuperano il Piave e respingono gli austriaci fino alla tanto famosa Vittorio Veneto, di fatto gli italiani stanno picchiando ormai un cadavere. Possiamo dirlo questo, possiamo dirlo senza dubbio. A Vittorio Veneto, sì, è vero, abbiamo fatto tutta la grande epopea, la vittoria epica, abbiamo chiamato Vittorio Veneto la zona, ma di fatto lì non c'è stata la battaglia epica che ci viene raccontata. Lì c'è stata una battaglia politica, perché a livello militare non è servita a niente Vittorio Veneto, a livello tattico non è servita a niente, ma a livello politico è servito per far vedere agli alleati, vedete che ci siamo pure noi, non andremo a trattare la pace col nemico in casa, ma andremo a trattare con noi che abbiamo vinto una battaglia molto importante. Tant'è vero che la guerra viene fatta proseguire, gli italiani chiedono aiuto agli alleati per riuscire a respingere l'austriaco oltre il proprio territorio. E quindi, ecco, ormai la situazione era ben definita. C'era poco da cercare di fare altrimenti, se non appunto far vedere che si era lì, che si era presenti e che si era ancora vivi.
Beh, il fatto dell'avanzata fino al Piave, non sono neanche riusciti ad andare oltre il Piave perché anche sono stati rallentati. Dobbiamo considerare che prima del Piave c'era un altro grande fiume da superare, che è il Tagliamento, e lì l'Italia saggiamente, già poco prima dell'inizio dell'entrata nel conflitto, l'Italia aveva stabilito sulla zona dell'Alto Tagliamento un sistema di forti tuttora presenti e visitabili, beh, non in toto perché alcune parti sono pericolanti, però si possono visitare, e si possono notare anche le soluzioni adottate, che lì erano soluzioni all'avanguardia, e quindi già l'aver rallentato l'avanzata sul tagliamento, che è stato lì il fulcro del fermarli, rallentarli al tagliamento per poi fermarli al piave. Il tagliamento, tutto il corso del fiume è stato teatro di scontri, e non solo a terra, anche in aria. Basti pensare all'abbattimento dell'assungherese Sokol nella zona di Latisana da parte del nostro cavaliere dell'aria Baracca. Tra l'altro Sokol, sfortunatissimo, era appena diventato asse in meno di asso, in meno di 24 ore già abbattuto.
D'altronde aveva di fronte a sé Baracca, non un qualunque.
Non era, penso che è stato l'unico ad avere un addestramento più profondo,
all'avanguardia, osi dire.
Lui ha seguito l'addestramento in Francia, quindi, però non dilunghiamoci,
ecco,
oltre,
perché chiudiamo la parentesi Baracca, che magari
abbiamo già portando tutta la questione su Vittorio Veneto, ci stiamo perdendo. No, tornando al discorso di prima, non parlo di debacle a livello politico come nell'impero asburgico in caso di stallo. Tuttavia avrebbe messo, diciamo, incrinato di più una situazione che non era delle migliori, ecco. Cioè, sarebbe stato alla fine, lì penso che Cadorna sarebbe stato messo in una posizione: o ottieni i risultati o prego, quella è la porta. Ha fatto anche già troppo. Perché alla fine, come anche hai detto tu, sì, Cadorna sì, godeva della fiducia del governo, però sì, il problema è che i risultati parlavano
non arrivavano
chiaro.
Anzi, arrivavano dei risultati, ma erano opposti a quelli sperati
e desiderati.
Ebbene, io direi che da un punto di vista generale abbiamo analizzato bene quali sarebbero potute essere le alternative. Ora tu, non so se sei d'accordo,
no,
con me sul vedere. D'accordo,
no.
Mai. D'accordo, sì. Mai.
Ma però, questa volta siamo anche stati pacifici. Magari nei prossimi episodi litighiamo.
Così facciamo un po' di hype. Piuttosto, io direi che potremmo trattare delle alternative sull'ultima battaglia di fatto che abbiamo citato nel nostro racconto storico lineare, cioè la battaglia di Caporetto. Allora, a Caporetto, noi, tu, cioè, sappiamo come va a finire, d'altronde, come cosa succede a Caporetto, ma lì furono commessi diversi errori, anche grossolani, da parte dell'esercito italiano, da parte dei generali presenti sul luogo, degli ufficiali. Bene, si sarebbe potuto fare molto di più a Caporetto, sicuramente.
In primis l'errore che ho sottolineato, quello di Badoglio, cioè, signori, lì è proprio come non far funzionare le artiglierie, soprattutto, allora, è che chi non ha presente, chi non ha mente locale della zona, io lo so che è uno sforzo, ma vi suggerirei, giusto, se avete la possibilità, di prendervi
anche Google Earth. Io con Google Earth mi sono
basta poco, e vedete la zona di Caporetto e Tolmino, e comprendete che la scelta di Badoglio di portare tanto avanti le artiglierie, non dare libera iniziativa agli operatori sui cannoni e quant'altro, già lì. Allora, alla fine, chi ha analizzato, sia storici sia esperti militari, hanno detto la scelta di Badoglio, anche se fosse stata presa in considerazione avrebbe cambiato poco l'esito. Sì, ok, però si trattava sempre di perdite per il nemico che potevano dar problemi. Meglio l'artiglieria che spara che l'artiglieria che non spara, e non solo, si fa anche catturare.
Ma poi era anche cambiato il modo di utilizzare l'artiglieria, perché nella prima fase almeno della guerra mondiale l'artiglieria venne utilizzata in una maniera abbastanza rudimentale, potremmo dire. Cioè si prendono i cannoni, si spara per un'intera giornata, si fa pulizia, diciamo, di quello che c'è nell'altra trincea e poi si avanza. Invece no, in questo momento ora gli austriaci utilizzano una strategia differente con i cannoni. Loro fanno delle raffiche brevi, diciamo, di poche ore, e poi avanzano, perché così che cosa succede? Succede che i soldati che vedono arrivarsi e voi direte grazie mille, certo che dobbiamo fare così, che vedono arrivarsi le munizioni, vedono arrivarsi i colpi di cannone, di fatto si vanno a nascondere in quelle caverne che stanno iniziando ad utilizzare anche gli italiani a un certo punto. Ma si aspettavano che il cannoneggiamento sarebbe durato giorni, e invece no, invece durava soltanto poche ore, e non sapevano poi se uscire o se rientrare, se uscire o se rientrare. E questa condizione anche di una mobilità ridotta l'ha vissuta lo stesso povero Badoglio. Cioè, adesso spezziamo una lancia a favore di Badoglio, dai. Dobbiamo dire che lui dormiva nel momento in cui inizia la battaglia di Caporetto, però...
Appunto per questo, appunto per questo, perché l'attacco è stato fatto di notte, non puoi dare un comando del genere, del tipo non sparate se non ve lo dico io, non puoi, non puoi. Senza contare che quella notte lì hanno avuto anche il vantaggio del maltempo, che poi voi dite vantaggio, dovrebbe essere uno svantaggio. Il fatto della nebbia ha aiutato tantissimo, soprattutto per dire... la scalata del Kolovrat da parte degli uomini.
Certo, perché andava ad annullare il vantaggio che aveva chi difendeva, perché chi difende da un punto alto il vantaggio innanzitutto che vede cosa sta succedendo, ma la presenza della nebbia chiaramente va ad annullare questo vantaggio iniziale. E poi vabbè, tu l'hai detto, il povero Badoglio, diciamo, è stato sbalzato avanti indietro tra le varie posizioni, perché appunto lo seguivano.
Anche perché appunto non solo si trattava di raffiche brevi di artiglieria, ma spesso erano raffiche concentrate su determinati punti, cosa che non era mai stata fatta, almeno sul fronte italiano. Basti pensare anche quando c'è stato il famoso attacco di artiglieria da tutto il fronte, da Tolmino fino al mare, cioè... anche lì non voi dite cacchio, tutta questa linea di chilometri e chilometri, mentre lì a Caporetto i prussiani hanno, con le loro tattiche innovative, hanno anche mescolato le carte.
E questo però dobbiamo dirlo perché sapevano le informazioni che arrivavano e che partivano da Badoglio, come hai spiegato.
Quello durante la battaglia, quello sì. Il fatto di colpire l'ennesima postazione di Badoglio, no? Nel momento in cui veniva bombardata la nuova postazione, Badoglio si spostava, comunicava, la comunicazione veniva intercettata. Oh, il generale è lì, torniamo a sparare, no? Oltre a quello, no, più che altro il fatto è questo, già con l'inizio, prima ancora che mettessero mano alle linee di comunicazione italiane, il fatto appunto di usare fuoco concentrato su determinati punti e non su tutta la linea ha messo anche lì un po' in crisi le truppe, perché non erano abituati a questo stile di attacco, ecco.
Che poi questo partire, diciamo, in maniera omogenea tutto il fronte non veniva fatto solo con le artiglierie. Purtroppo veniva fatto anche con gli uomini, tant'è vero che la spallata, che cosa di differente, la spallata, l'argomento di cui ci siamo occupati per parte di questo episodio, cosa di differente dalle strategie napoleoniche di avanzata frontale, ad esempio? Che Napoleone andava a suddividere l'esercito in gruppi, attaccava le parti più deboli per poi fare superiorità numerica. Invece no, la spallata di Cadorna era un avanti tutti in maniera omogenea, chi c'è qua, c'è di là. Chi se ne trova di più di qua se ne troverà poi di meno. Questo andava.
Infatti, anche ben prima dell'utilizzo delle spallate, la mentalità di Cador anche di distribuire uniformemente le truppe lungo la linea ha inficiato ulteriormente le varie battaglie, perché anche più di una volta, se avesse concentrato nei punti strategici le truppe, sguarnendo altre parti meno importanti, avrebbe ottenuto risultati migliori, e invece ha adottato questa linea, come già detto, antiquata, che non ha portato a nulla, anzi.
Eh sì. Beh,
C'è da fare un'altra aggiunta su Caporetto, il fatto appunto che Cadorna non diede credito ai bollettini delle spie e agli interrogatori fatti ai prigionieri austriaci,
che tra l'altro, diciamo,
avevano dato a momenti mancava solo anche il menù dei generali austriaci per il pranzo del giorno dopo, per quando... No, adesso, battute a parte, sia i bollettini che i vari rapporti erano piuttosto dettagliati e sicuri su questo, cioè si sapeva già del movimento delle truppe, si sapeva già che sarebbero arrivate truppe prussiane, e questo dubitare, come già detto, sì, comprensibile, perché la zona...
Ma oddio, comprensibile non so fino a quanto in realtà, perché ti volevo dire, per l'appunto, errare umano, perseverare diabolico. Perché ti dico ciò? Perché noi sappiamo che nel corso della prima guerra mondiale, ogni volta che stava per partire un attacco, i nemici lo sapevano sempre. Raramente, quasi mai, succedeva che di fatto ci si trovasse sorpresi di fronte a questa grande avanzata in pompa magna. Ma ti dico perseverare diabolico perché proprio nella battaglia degli Altipiani, la Strafe Expedition, accadde la stessa medesima cosa. Tutti sapevano che i prussiani avrebbero attaccato. Pure Cadorna lo sapeva, ma non diede credito a ciò. In quel caso non diede credito perché sosteneva che i russi avrebbero tenuto occupate le truppe germanofone a Oriente, e quindi gli sembrava, per l'appunto, poco utile spostare delle truppe da Disonso e mettere la difesa degli Altipiani. Quindi, diciamo che Cadorna perde il pelo, ma non il vizio, sotto questo punto di vista, perché più volte ha fatto questo errore di non dare peso, di non dare credito alle informazioni, che erano importantissime. Informazioni che invece poi verranno calcolate per bene da Diaz nel momento in cui il fronte si sposterà sul Piave, perché diciamo, ci siamo cascati una volta, ci siamo cascati due volte, ma la terza volta non ci possiamo fare fregare così.
Il mio diciamo la mia comprensione è più che per il fatto che la zona era, cioè le postazioni prese e tenute dagli italiani erano molto vantaggiose. Kolovrat, Montenero avevano proprio il dominio sull'altezza, e potevi comprendere
una sicurezza, diciamo, di non essere attaccati,
il dubitare di un attacco, però appunto già è successo con l'attacco in Trentino, forse sarebbe anche ora di ascoltare, e invece no.
Però sotto questo aspetto del territorio hai ragione, effettivamente, perché sì, io ho paragonato la situazione trentina a quella poi isontina, in particolare la zona di Caporetto, ma c'è da dire che effettivamente a Caporetto eravamo messi molto meglio. Là effettivamente c'era da aspettarsi meno un possibile attacco. Invece nel Trentino, come ho spiegato parlando della Strafe Expedition, della parte storica, diciamo, le posizioni erano svantaggiosissime per gli italiani, per una serie di motivi che abbiamo già detto.
Penso che il filo conduttore di tutte le vicende italiane in questa fase della guerra è più che altro il non imparare. Hai fatto degli errori, sì, li ho fatti, ma sì, sono errori, lasciamoli lì, senza assimilare, non comprendere appieno il frutto del proprio errore, oppure vedi Sabottino, oh, ho trovato un modo per applichiamola, no, cioè da una parte avanzi, dopo cioè un passo avanti e tre indietro, e questo è molto frustrante, perché l'utilizzo anche delle nuove strategie che avevano adottato poteva essere utile, soprattutto per evitare tante morti inutili.
Inutili, che poi di fatto furono praticamente vani.
Purtroppo. Beh, io direi che abbiamo esaurito.
Abbiamo esaurito la pazienza di chi ci sta ascoltando. Se dire.
Abbiamo esaurito gli argomenti, messer Alessandro.
Gli argomenti e le nostre competenze, perché abbiamo dato tutto, insomma.
Noi vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio.
Arrivederci.